Ai Maria, carissimi, benvenuti a questa nuova catechesi, la 28ª, del Catechismo della Chiesa Cattolica e la 14ª della seconda parte che riguarda la morale. Oggi noi vogliamo vedere il settimo e decimo comandamento, quindi che comanda di non rubare e non desiderare la roba d'altri. Ecco, per roba d'altri noi dobbiamo intendere tutto ciò che appartiene al prossimo. L'uomo possiede beni di diversa natura, i beni del corpo, i beni di fortuna, quindi i beni materiali. Poi abbiamo i beni dell'anima, beni dell'onore e della reputazione. Quindi nel settimo e nel decimo comandamento si parla soltanto dei beni di fortuna, quindi beni materiali. Quindi già abbiamo visto che il quinto comandamento protegge la vita del corpo e dell'anima. Poi vedremo in seguito che l'ottavo comandamento protegge la reputazione del prossimo. Ecco, la parte negativa del settimo comandamento che dice proprio non rubare, si potrebbe dare e potrebbe completare anche con la formula positiva dell'antica massima: date a ciascuno ciò che gli spetta. Infatti, ci sono due maniere di fare torto al prossimo nelle cose: si può danneggiarlo nei beni che già possiede, oppure negargli quelli ai quali ha diritto. E quindi, ecco, noi vogliamo vedere, per quanto riguarda proprio questo settimo comandamento, prima di tutto il diritto di proprietà, no? Che vedremo che fa parte proprio della natura dell'uomo. E poi anche per tutto ciò che può danneggiare nei suoi beni, quindi come legittimo possessore. Ecco, siccome in questi ultimi secoli è stato anche aspramente combattuto il diritto di proprietà, quindi ecco, vogliamo vedere degli errori prima circa il diritto di proprietà e poi anche, cioè, e poi vedremo come la dottrina cattolica cosa afferma. Quindi divideremo la lezione in tre articoli. Cioè, il primo parliamo del diritto di proprietà, poi nel secondo della violazione del diritto di proprietà e poi terzo della riparazione delle ingiustizie. Come afferma il Catechismo della Chiesa Cattolica, numero 2402, si afferma proprio che all'inizio Dio ha affidato la terra e le sue risorse alla gestione comune dell'umanità, finché se ne prendesse cura, la dominasse con il suo lavoro e ne godesse i frutti. I beni della creazione sono destinati a tutto il genere umano. Tuttavia la terra è suddivisa fra gli uomini perché sia garantita la sicurezza della loro vita, esposta dalla precarietà e minacciata dalla violenza. L'appropriazione dei beni è legittima al fine di garantire la libertà e la dignità delle persone, di aiutare ciascuno a soddisfare i propri bisogni fondamentali e i bisogni di colui di cui ha la responsabilità. Tale appropriazione deve consentire che si manifesti una naturale solidarietà tra gli uomini. Poi al numero 2403, il diritto alla proprietà privata acquisita con il lavoro o ricevuti da altri in eredità o in dono non elimina l'originaria donazione della terra all'insieme dell'umanità. La destinazione universale dei beni rimane primaria, anche se la promozione del bene comune esige il rispetto della proprietà privata, del diritto ad essa e del suo esercizio. Quindi noi possiamo definire il diritto di proprietà il diritto di godere e di disporre delle cose nel modo più assoluto, ovviamente purché non se ne faccia un uso vietato dalle leggi divine e umane. Quindi il diritto di proprietà importa dunque il diritto di godere delle cose, quindi di percepirne i frutti, e di disporne, di consumarle, di venderle o di conservarle. E poi anche il diritto di impedire a ogni altra persona l'uso di dette cose, quindi sia che si tratti di una cosa materiale e sia che si tratti di una proprietà industriale, commerciale, per esempio una marca di fabbrica, un brevetto di invenzione. Poi anche per quanto riguarda i prodotti dell'intelligenza, per esempio le proprietà letterarie e artistiche. Ecco, per quanto riguarda la specie, si distinguono varie sorte di proprietà o domini. Ecco, c'è il dominio pubblico o dello Stato, ossia il complesso delle proprietà destinate all'uso pubblico, quindi nazionale, provinciale o comunale. E poi il dominio individuale o privato, ossia quello che appartiene a un individuo. Ecco, il dominio privato è perfetto quando il proprietario può godere e disporre dei suoi beni in modo assoluto, mentre è imperfetto quando il suo diritto è limitato o da qualche difetto personale, per esempio se è di un minore in età, oppure non ha la facoltà, per esempio mentale, per esempio la pazzia, o interdetto, oppure o da anche imperfetto da un altro diritto particolare, per esempio quando altri ha sui beni un diritto di usufrutto o di uso o di servitù. Il diritto di proprietà ha degli avversari, benché in gradi diversi, tutti i sistemi socialisti. Il socialismo che poi ha due forme principali, il comunismo e il collettivismo. Il comunismo reclama l'abolizione di qualunque proprietà privata e che si mettano in comune tutti i beni, quindi pretendono poi ciascuno secondo il bisogno. Ovviamente questo poi è un'ideologia utopistica, quindi una dottrina utopistica, la quale suppone che tutti gli associati siano coraggiosi e onesti e che lavorino del loro meglio per aumentare la ricchezza comune, e che da questa attingeranno soltanto nella misura del loro bisogno. Poi nei sistemi socialisti, soprattutto in quello del comunismo, si riduce tutta la materia, quindi si esclude Dio. Ecco, per quanto riguarda la proprietà privata, ecco, noi abbiamo la dottrina cattolica, e noi già possiamo dire che la dottrina cattolica afferma la laicità della proprietà privata perché fa parte della natura umana, quindi è un diritto naturale. E poi ecco, si afferma ecco, l'esistenza e ne stabilisce l'origine. Ecco, per quanto riguarda l'esistenza del diritto di proprietà, ecco, già questo è affermato esplicitamente dal Decalogo, che proibisce di non rubare, e poi anche di non desiderare, quindi di non rubare, di non desiderare roba ad altri. Poi Gesù ha confermato con la sua autorità le prescrizioni del Decalogo, quindi non cambiò nulla di questo precetto. Anzi, poi tante volte ricordò ai ricchi il dovere di carità che hanno verso i poveri, quindi non contestò mai il diritto di proprietà. E poi, naturalmente, i padri della Chiesa ne seguirono la dottrina, talora severissimi nel loro linguaggio contro i ricchi malvagi che sciupano nel lusso quello che dovrebbe essere il pane dei poveri. Quindi sanno difendere quando occorre i beni dei ricchi contro gli usurpatori. Per esempio, San Giovanni Crisostomo fa chiudere la porta della chiesa in faccia all'imperatrice Eudossia che aveva usurpata la vigna di una ricca vedova. Poi l'insegnamento della chiesa non è mai cambiato su questo punto. Abbiamo poi gli insegnamenti del Magistero, in modo particolare, ecco, per esempio anche con la dottrina sociale che troviamo già dal Papa Leone XIII e poi si è sviluppata nel corso degli ultimi decenni. E poi anche il diritto di proprietà è proclamato dalle leggi civili. Ecco, poi circa l'origine, e ci sono alcune teorie. Ci sono quelli che considerano il diritto di proprietà come frutto di una convenzione fra gli uomini, che in un dato punto della storia, quindi la teoria del contratto, o altri che affermano che il diritto di proprietà fu creato da leggi, la teoria della legge. E poi c'è la teoria del diritto naturale, che è la dottrina della Chiesa, quindi che fa risalire a Dio stesso l'origine del diritto di proprietà. Quindi l'uomo, cioè Dio nel creare l'uomo non poteva rifiutargli i beni che sono necessari al suo fine. E quindi la proprietà si deve considerare come uno di tali beni, come individuo e poi soprattutto come capo di famiglia. L'uomo non può senza la proprietà provvedere ai bisogni suoi e dei suoi figli. Perciò l'appropriazione è innata in lui e si manifesta in lui fin dalla più tenera età, quindi come una tendenza affatto istintiva. E se l'uomo ha dalla natura il diritto di possedere, nessuno ha da essa ricevuto la proprietà concreta di un determinato oggetto. Quindi prima di vedere come si viola il diritto di proprietà, bisogna dunque determinare i mezzi legittimi con cui si acquista la proprietà. E questi mezzi sono di due sorti, quindi prima originari si conferiscono la proprietà di una cosa che non appartiene a nessuno, o derivati si fanno passare da una persona a un'altra la proprietà già stabilita. Per esempio, tra quelli originari, l'occupazione, cioè la proprietà di un bene senza padrone. Per esempio, i beni che si possono occupare sono gli animali, i tesori, le cose perdute e le cose abbandonate. Circa le cose perdute, naturalmente, queste non cessano di appartenere al proprietario, perciò vi è l'obbligo di farne ricerca. Se il padrone si presenta prima della prescrizione, la cosa gli deve essere restituita, detratte le spese eventuali che si fecero per conservarla. Quando non è possibile rintracciare il padrone, chi ha trovato la cosa ne diventa proprietario, può farne l'uso che crede. Poi abbiamo, ecco, l'accessione che è la proprietà di un oggetto mobile o immobile che dà diritto a tutto ciò che produce o che gli si unisce necessariamente, unilateralmente o artificialmente. Per esempio, gli alberi che si piantano in terreno appartengono al proprietario del terreno. Poi la prescrizione è un mezzo di acquistare un titolo di proprietà con un possesso non interrotto. E poi abbiamo la successione, che è la trasmissione dei beni, dei diritti e degli oneri a una persona defunta, ad altre persone che si chiama erede. E poi abbiamo i contratti tra i vivi, che sono, nella società presente, uno dei mezzi principali di acquistare il diritto, di proprietà, e quindi il contratto possiamo definire come una convenzione con cui una o più persone si obbligano verso l'una o più altre a dare o fare o non fare qualcosa. Ecco, nel contratto abbiamo per esempio il contratto bilaterale o unilaterale o commutativo. E poi soprattutto questo commutativo, quello che più si usa, per esempio la compravendita, il contratto di lavoro o il mutuo. Ecco, nella compravendita, veramente, che è una convenzione tra il venditore e il compratore, bisogna rispettare il giusto prezzo. Ecco, poi anche per il contratto di lavoro, l'operaio deve fornire integralmente, fedelmente, tutto il lavoro al quale si è impegnato con contratto libero e conforme all'equità, quindi, e poi non deve danneggiare il padrone nei suoi beni e nella sua persona. E poi il dovere dei padroni è quello di ecco, dare la giusta mercede e poi considerare il lavoratore sempre come persona, e quindi dare poi il giusto salario. Poi quando ci sono delle condizioni dove si chiede un miglioramento, però sempre ci deve essere un motivo molto serio, grave, quindi non per futilità, ci potrebbe essere anche diritto allo sciopero con la sospensione del lavoro. Però questo ovviamente bisogna farlo in modo non esagerato. E poi ecco c'è anche il mutuo dove uno può chiedere dei prestiti pagando un certo interesse. Ovviamente per chi dà il prestito deve evitare di chiedere un interesse molto alto, quindi perché si potrebbe cadere nell'usura, quindi quando questo interesse è eccessivo. Poi abbiamo i contratti aleatori che sono l'assicurazione, il gioco, la scommessa e le operazioni di borsa. Ora passiamo alla seconda parte, cioè la violazione del diritto di proprietà. E quindi sono violazioni del diritto di proprietà il furto, la detenzione ingiusta, la violazione dei contratti e il danno ingiusto. Ecco, il furto, è quando si prende la roba da altri contro la volontà ragionevole, espressa o presunta del proprietario. E da questa definizione risulta che non vi è ingiustizia quanto il rifiuto del proprietario non è ragionevole, così nel caso di estrema necessità i beni diventano comuni quanto all'uso. Il proprietario di una cosa non può ragionalmente rifiutare quello che è necessario alla vita del suo prossimo, per esempio una persona che sta morendo di fame e ha bisogno ecco, di un cibo, quindi dovrebbe poi il proprietario concederla. Oppure quando si può presumere il consenso del proprietario, per esempio come avviene per i fanciulli ai quali i genitori di solito concedono quanto domandano. Poi abbiamo le varie specie, cioè il furto propriamente detto, che quando si ruba in segreto e a insaputa del proprietario, oppure la rapina quando si ruba apertamente con la violenza, tale è il caso dei briganti, o il sacrilegio quando col furto o con la rapina si rubano i beni della Chiesa. E la frode quando si ruba abusando della buona fede. Quindi il negoziante commette una frode quando inganna il cliente sulla quantità o la qualità della merce che vende. Poi circa il pagamento delle imposte, ecco, ovviamente le imposte devono essere pagate come dice Gesù, no? Quindi date a Cesare quello che è di Cesare, a Dio quello che è di Dio. Se sono poi delle tasse che naturalmente sono anche eccessive, ogni cittadino deve contribuire alle spese dello Stato, però poi naturalmente secondo i suoi mezzi. Quindi se sono eccessive, che poi il cittadino non riesce, ovviamente poi dovrebbe seguire la coscienza. Naturalmente qui raccomando poi, quando ci sono dei problemi circa l'impossibilità di poter pagare delle tasse, di consultare un buon sacerdote, un buon confessore per avere chiarimenti. Però la norma che ogni cittadino ecco, deve contribuire a sostenere lo Stato, no? Con il pagamento delle imposte che possono essere dirette o indirette. Poi oltre al furto abbiamo la detenzione ingiusta quando si ritiene la roba ad altri contro la volontà del padrone, oppure poi la violazione dei contratti o il danno ingiusto, cioè ogni atto che danneggi i beni altrui. Ecco, l'ingiustizia, o si tratti di furto o di danno ingiusto, è peccato grave di sua natura. Però naturalmente vi sono anche diversità di gradi, no? Nell'ingiustizia e quindi anche nella colpa. Quindi la gravità del furto dipende da due cose, quindi dall'importanza del danno causato e dalle disposizioni del proprietario. Quindi il danno, circa il danno causato si può stimare sotto due aspetti, quindi uno relativo e l'altro assoluto. Ecco, brevemente, rubare a un operaio il salario di una giornata di lavoro, rubare anche meno a un povero è materia grave perché cagiona al derubato un danno, considerevole. Mentre, assolutamente, cioè, se rubare, ecco, a un ricco, non sia grave per il derubato, tuttavia il furto in rapporto al bene sociale sarebbe certamente grave. Quindi dipende anche dalla persona derubata, se è povera o ricca. Quindi dipende tutto dal danno causato. Quindi una persona povera, se tu derubi anche una piccola cifra, lo danneggi molto, così mentre a un ricco, se gli togli qualcosa, di meno. Però in principio non bisogna mai farlo, è naturale, no? Però qui circa la gravità, no? E poi anche la gravità del furto si deduce anche dalle disposizioni della persona derubata, ecco, una cosa farla verso un padrone o i genitori e un'altra verso terzi. Infine, ecco, vediamo il dovere della riparazione dell'ingiustizia. Il dovere della riparazione a chi spetta? Spetta a chi commette un'ingiustizia, quindi chi commette un'ingiustizia pecca contro Dio e contro il prossimo. Quindi la coscienza gli impone dunque un doppio dovere, quindi verso Dio si deve pentire. E quindi verso il prossimo deve riparare il danno che gli ha recato. E questo naturalmente si prova sia con la ragione e sia anche con la testimonianza della Sacra Scrittura. E quindi nessun peccato si può rimettere senza la contrizione. A proposito, ora è evidente che queste due condizioni esigono la riparazione del danno recato al prossimo. Poi anche la giustizia esige che ogni ingiuria fatta ad altri sia riparata. Ora, il non restituire le cose rubate o non riparare il danno è una continua ingiustizia. Poi anche la Sacra Scrittura, ecco, ci sono tanti passi, per esempio nell'Esodo, dove si parla di restituire quello che è stato rubato, e poi anche nel Nuovo, pensiamo a Zaccheo, quando dice a Gesù, se ho frodato in qualcosa il prossimo, gli renderò il quadruplo. Ecco, per quanto riguarda chi deve riparare, il dovere della riparazione riguarda tre categorie di persone, quelli che detengono la roba ad altri, quelli che hanno recato un danno ingiusto e quelli che hanno cooperato all'ingiustizia. Ecco, poi possiamo trovare i detentori in buona fede, in mala fede o in fede dubbia. Ecco, poi sono cose specifiche che uno poi può parlare con il confessore per avere poi maggiori chiarimenti. Poi abbiamo, per quanto riguarda i danneggiatori ingiusti, possiamo avere un danno causale o per errore, durante un'ubriachezza, anche sul dubbio, quindi poi anche qui ci sono varie tipologie. E poi ci sono anche coloro che cooperano all'ingiustizia, sempre quelli che comandano l'ingiustizia, per esempio imperatori, re, governatori, eccetera, oppure quelli che la consigliano, per esempio avvocati, notai, medici, confessore, che per ignoranza colpevole compromettono gli interessi di un terzo e quindi sono tenuti a riparare, o quelli che acconsentono all'ingiustizia con la loro approvazione o con il loro voto, pensiamo anche nel caso dei deputati in Parlamento, o anche quelli che ricettano le cose rubate, quindi questa è diretta. Mentre uno può rendersi colpevole di complicità indiretta, per esempio col tacere, per esempio i domestici che non avvertono i padroni, o con non impedire, per esempio, i genitori che lasciano commettere ingiustizie ai figli. Ok, poi per quanto riguarda a chi bisogna riparare, ecco, bisogna restituire le cose ai legittimi proprietari. Se è defunto o defunti i proprietari, gli eredi, oppure se è impossibile risalire ai proprietari, oppure se ha proprio questa impossibilità, ecco, di poter restituire le cose, ecco, si può restituire in elemosine, perché appunto l'importante è non tenere questi beni presi ingiustamente. Ecco, infine vediamo il decimo comandamento. Quindi il settimo comandamento proibisce di rubare, mentre il decimo proibisce persino il desiderio di desiderare roba ad altri. Ovviamente qui non bisogna confondere il desiderio illecito col desiderio di possedere la roba ad altri con mezzi legittimi. Quindi è proibito il volersi appropriare roba ad altri con mezzi ingiusti. E quindi peccano con il decimo comandamento quelli che hanno il desiderio di rubare, ancorché non pensino di passare dal desiderio al fatto, oppure quelli che augurano la morte a qualcuno per entrare in possesso dell'eredità. Ecco, questo è un comandamento importante. E bisogna formarsi per avere una coscienza delicata, e quindi questo dalla più tenera età. Bisogna formarsi una coscienza delicata, anzi, possiamo dire anche scrupolosa sul rispetto che si deve alla roba ad altri. E quindi, già da fanciulli, ecco, bisogna formare i fanciulli di non mai rubare. Neanche insomma, ai genitori o ai compagni, neppure per le più piccole cose. E poi bisogna dare prova della massima onestà negli affari. Poi, se per disgrazia avessimo recato qualche danno al prossimo, dovremmo pentircene e riparare il danno al più presto per non incorrere nella minaccia che si legge in San Paolo, che dice al primo ai Corinzi, capitolo 6, versetto 10, né i ladri né gli avari entreranno nel regno dei cieli. Ovviamente, quindi questi beni che il Signore dà, ecco, per il nostro sostentamento e per operare il bene, abbiamo detto anche all'inizio che i beni sono destinati a tutti e ognuno deve utilizzarli per il proprio bene, per il proprio sostentamento e poi soprattutto per le opere di carità. E poi ci sono, ecco, chi si consacra come i religiosi, che si privano anche di possedere, quindi anche diritto di proprietà, proprio per avere il possesso più grande che è Dio. E quindi danno anche una testimonianza, i religiosi che fanno il voto di povertà, proprio perché sanno che la più grande ricchezza è Dio. Poi pensiamo anche alle prime comunità cristiane, che mettevano tutto in comune, però naturalmente qui dobbiamo vedere sempre come qualcosa di volontario, no? Di carattere soprannaturale, che no, non, noi, non si può imporre alle persone, come fanno i sistemi che abbiamo visto all'inizio, quello del comunismo, no? Che impongono ai cittadini il collettivismo. Deve essere qualcosa che parti dalla volontà personale o comunitaria e poi soprattutto se riguarda i beni soprannaturali, come Gesù stesso, ecco, ci ha insegnato. Però Gesù, come abbiamo visto, richiama proprio al diritto che ogni persona umana ha della proprietà umana, della proprietà, quindi dei beni. Però uno si può anche privare, ecco, per un fine soprannaturale, anche perché poi alla fine, ecco, noi dobbiamo lasciare tutto, quindi probabilmente anche i consacrati vivono già la condizione che poi si vivrà in cielo, in paradiso, dove l'unica ricchezza sarà Dio, il nostro sommo bene. Io vi ringrazio, chiedo scusa, ma naturalmente questo naturalmente ci sarebbe anche tante cose da dire, però il tempo è limitato, quindi eventualmente si potrebbe poi fare qualche approfondimento sia in un'altra catechesi oppure anche in modo anche più dettagliato, in modo scritto. Vi ringrazio, ecco, dell'attenzione e vi do l'appuntamento per la prossima catechesi. Grazie e Ave Maria.